forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La settimana sociale dei cattolici italiani che si è chiusa a Taranto domenica, quali risultati concreti ha portato? E già esistono modelli di sviluppo sostenibile? Benvenuti all'Ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Roberto Colangeli e Stefano Sparro. E allora, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, presidente del comitato scientifico e organizzatore della settimana sociale, ha detto che imparando sempre meglio a unire le nostre forze, nel prossimo futuro possiamo veramente diventare un popolo in cammino, in grado di aiutare il nostro paese nella delicata transizione ecologica, sociale e spirituale verso il bene comune. Ecco, Monsignor Santoro in qualche modo ha evidenziato il filo rosso che ha legato questa edizione alla precedente, che ricordiamo si è svolta a Cagliari, ecco. E poi la Chiesa ha bisogno di rinnovarsi dando ascolto a tutti, ha detto Monsignor Santoro. Ora sarà però nostro dovere impegnarci perché le giuste istanze, le proposte, il manifesto dei giovani trovino piena accoglienza e realizzazione. E poi Monsignor Santoro ha ribadito: non abbiamo più tempo. Allora, come trovano, noi questo ce lo chiediamo, come trovano applicazione le proposte avanzate durante la settimana sociale? Allora, abbiamo in linea il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano, che è anche componente del comitato organizzatore. Buon pomeriggio, Notar Stefano.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, dopo Taranto che succede?
Abbiamo già detto dall'inizio che è un processo. La settimana sociale vuole essere un percorso, anche i giovani lo hanno sottolineato quando hanno stipulato con noi, con gli adulti, con il paese, un'alleanza che vuole essere un cammino. Quindi l'idea è di continuare a lavorare sulla base di una piattaforma di proposte che sono emerse, che sono state anche presentate da Monsignor Santoro, che è il presidente del comitato, alla fine delle settimane, proposte molto concrete che vanno dalla costituzione delle comunità energetiche fino al lavoro, diciamo, che è proprio l'attuazione, diciamo, dei 7 punti dell'alleanza dei giovani e così via. Ma il tema è anche soprattutto accompagnare questa rete di soggetti, di imprese, di associazioni, di buone prassi amministrative che abbiamo incontrato e che abbiamo riconosciuto come in qualche maniera modelli, esempi, buone pratiche di un modello di transizione ecologica già in atto. Quindi c'è una doppia sfida: da un lato è quella di andare ancora un po' più avanti, cercando di mobilitare tutti, perché il tema, noi ci rendiamo conto, è anche emerso dai laboratori, i delegati lo chiedevano, nelle diocesi c'è bisogno di accompagnamento, perché non è scontato questo passaggio formativo, questa conversione, diciamo, una conversione profonda, che è una conversione ecclesiale, con una conversione pastorale che va, sulla quale bisogna scommettere tantissimo. Dall'altro c'è questo lavoro di tessitura di rete, che non, ecco, noi abbiamo usato un'espressione che è ancora più ambiziosa, un'alleanza, qualcosa che è, diciamo, di più permanente e che guarda un po' più in là, che vuole in qualche maniera non solo valorizzare quello che c'è, ma cominciare a investire e a immaginare una trasformazione possibile.
Senta, Notar Stefano, quanto ha influito il fatto di aver fatto questa settimana sociale a Taranto, una città dove c'è l'ex Ilva e dove purtroppo lavoro e ambiente non sono andati per niente d'accordo?
Ma noi abbiamo fortemente voluto, abbiamo scelto la sede di Taranto, perché Taranto è un confine. Noi lo riconosciamo come quella frontiera dove, come dire, non solo c'è un trade-off tra sviluppo economico, occupazione, benessere economico e tutela della salute, tutela dell'ambiente, ma lo abbiamo visto anche come un luogo da cui rinasce un pochettino anche attraverso la resilienza, attraverso anche una risposta di mobilitazione delle coscienze. Abbiamo sentito parole molto forti tutto l'acciaio del mondo non vale un bambino. La consapevolezza da parte dei cittadini di volere un po' andare oltre, di volere fare pressione rispetto, diciamo, alla politica, di volere invitare soprattutto quegli imprenditori, che alcuni ce ne sono più sensibili, che vogliono raccogliere l'invito a ripensare in modo sostenibile la loro tecnologia produttiva. Allora Taranto è un simbolo, è un luogo per noi simbolico, ma è anche un luogo concreto, un luogo dove abbiamo incontrato persone, volti, storie che ci hanno permesso, hanno dato forza e hanno dato spessore al percorso che stiamo facendo, per farci ricordare che quello che abbiamo davanti è una sfida molto grande, certo che è una grande e ambiziosa, ma che passa soprattutto attraverso la concretezza della vita delle persone.
Ecco, ma lei non trova che si parli molto di transizione ecologica, ma poi la gente alla fine non capisca bene che cos'è in gioco e soprattutto quali sacrifici bisognerà fare un po' tutti noi? Per esempio, noi abitiamo e trasmettiamo da Roma, il traffico è letteralmente impazzito dopo, diciamo, i primi mesi di lockdown. Ho l'impressione che molti pensano che questa transizione ecologica riguardi sempre qualcun altro e non loro stessi in prima persona.
È proprio così. A me il termine transizione non piace, perché è un po' riduttivo. Transizione è qualcosa di lineare, è un passaggio da un punto all'altro. Quello che abbiamo di fronte è una trasformazione in profondità, perché noi parliamo di conversione ecologica, perché è chiaro che qualcosa che ci riguarda tutti, è un cambiamento degli stili di vita, è un cambiamento dei nostri modi di rapportarci rispetto, diciamo, all'utilizzo dei beni quotidiani, all'organizzazione della vita quotidiana. Ora, è chiaro che la transizione, diciamo, quella energetica, quella del passaggio delle fonti di energia, dell'abbandono dei combustibili fossili, è qualcosa che può essere molto costoso e soprattutto rischia di essere pagato dalle persone più fragili, dai lavoratori. Allora dobbiamo fare in modo che, se da un lato c'è una consapevolezza che la transizione è una trasformazione e quindi la dobbiamo fare tutti insieme a partire dai nostri stili di vita, dall'altro però dobbiamo stare attenti, vigilare tutti insieme, perché la transizione, quella energetica, quella economica, sia una transizione giusta, inclusiva, che non lasci drammi e non sia pagata soltanto dai più fragili. Penso ieri abbiamo avuto un incontro con un gruppo di parlamentari per presentare la petizione che il Movimento Laudato Si ha fatto, Pianeta Sano, Persone Sane, e c'è una grande consapevolezza, mi pare di poter dire, da parte dei nostri politici, una grande sensibilità rispetto a questo tema, che non vuol dire immediatamente una traduzione in termini di inclusività delle politiche, ma penso che ci sia una grande volontà in questo momento di dare una curvatura, diciamo, più equa e più giusta, diciamo, a questo percorso che ormai, mi pare di poter dire, non solo è partito, è inarrestabile, ma è che non deve diventare semplicemente una sorta di evoluzione, una sorta di industria 5.0, 6.0, cioè qualcosa che continuerà a creare disuguaglianze.
Allora ringrazio con noi Giuseppe Notar Stefano, presidente dell'Azione Cattolica e componente del comitato organizzatore della Settimana Sociale dei Cattolici. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
E allora avete sentito Notar Stefano dell'Azione Cattolica, che ha parlato anche di buone pratiche. Dunque a Taranto sono state protagoniste aziende o comunque realtà che sperimentano e che trovano soluzioni compatibili con l'ambiente. Insomma, nei fatti la transizione ecologica, lo sappiamo, è già una realtà per tanti. E allora andiamo appunto in Puglia. La riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto e l'omonima area marina protetta sono due aree protette vicine, la prima terrestre e la seconda invece marina, localizzate su un tratto di costa appunto della Puglia, nella provincia di Brindisi. Questo sembra davvero un ecosistema. Dunque un centro di recupero per tartarughe marine, testimonianze archeologiche, ma anche ampie parti della costa protette e poi anche alcune parti balneabili. E poi ci sono anche innovative tecniche di pesca. Ma perché appunto l'esempio di Torre Guaceto è stato portato alla Settimana Sociale? Sentiamo Rocky Malatesta, sentiamo cosa ci ha detto Rocky Malatesta, che è presidente del consorzio di gestione.
Beh, devo dire la verità, questa scelta è stata fatta proprio dal vescovo Caliandro, che tempo fa ci ha convocato da lui in diocesi e ci ha comunicato l'idea. Lui ama tantissimo Torre Guaceto e ne ha sempre valutato, insomma, questi aspetti di buona pratica, di attenzione all'ambiente, all'ecosistema, insomma quest'alveo di spiritualità comunque che aleggia in tutti i 7 chilometri della riserva. Da noi arrivano gruppi in realtà da tutto il mondo, appartenenti al WWF, appartenenti a tantissime associazioni naturalistiche, che vedono nelle nostre attività, ma semplicemente anche nel passeggiare nella nostra spiaggia, nella nostra riserva, un momento mistico, ripeto parole che sento dire spesso. E l'attenzione che noi riserviamo da 20 anni, da quando è nata Torre Guaceto, non è passata inosservata, come dicevo, al vescovo, che ha voluto fortemente che fosse Torre Guaceto la destinazione di questo tour di oltre 130 tra vescovi, tra prelati e rappresentanti delle famiglie cattoliche e cristiane riunite a Taranto negli scorsi giorni.
Se lei dovesse descrivere la particolarità di questa riserva rispetto alle tantissime che ci sono in Italia, che cosa potrebbe dire?
Ma noi sinceramente ci distinguiamo e siamo tra le prime 5 in Italia, così dice il Ministero, perché siamo stati tra i primi in assoluto a dare vita a questa pesca sostenibile. Innanzitutto lo specchio d'acqua che abbiamo noi di oltre 2000 metri quadrati l'avevamo inibito totalmente alla pesca circa 20 anni fa, quando è nata la riserva, e dopo qualche anno c'è stato un esperimento che reputano meraviglioso gli stessi pescatori, che in un primo momento erano arrabbiatissimi, come si può immaginare. Abbiamo concesso loro, ma anche con la supervisione dell'Università del Salento, rispetto a questa scientificità di questo processo, di pescare una volta a settimana. Quindi è nata questa buona pratica della pesca sostenibile, che vede adesso i pescatori come grandi testimonial di questo turismo e anche pesca sostenibile, perché in una sola giornata riescono a pescare, a detta loro, quanto 7-8 volte normalmente facevano e fanno anche durante le altre giornate che non pescano a Torre Guaceto, perché la pezzatura dei pesci è molto più grande, i pesci hanno il tempo di riprodursi, questo è il grande segreto, se vogliamo, di questa strategia, di questo processo.
Ecco, ma questa pesca sostenibile concretamente come si svolge?
Si svolge, noi abbiamo dato autorizzazioni a pescare soltanto a 7 piccole imbarcazioni, stiamo parlando comunque di una pesca limitata alla pesca costiera di piccole imbarcazioni, e loro scelgono una giornata a settimana per poter entrare nello specchio d'acqua di Torre Guaceto, quindi una volta a settimana, e questa lentezza e questa gradualità con cui si pesca fa sì, come dicevo prima, che i pesci riescano a riprodursi, a crescere, e quindi loro hanno in un giorno di pesca una soddisfazione nella quantità e nella qualità del pesce pescato come pezzatura, come grandezza, che li rende veramente soddisfatti, li rende veramente molto contenti, tanto che hanno chiesto loro di ampliare, questo è ancora miracoloso, ampliare è anche paradossale rispetto al luogo comune che vede di solito la riserva marina come un luogo di privazione di libertà, invece in questo caso sono i pescatori che chiedono di ampliare la superficie di area protetta marina per poter ancora di più averne benefici. Questa è una cosa incredibile. Siamo stati i primi in Italia ad attivare questo processo, che riguarda il mare ovviamente, e poi anche attraverso Slow Food è diventata proprio una presidio Slow Food del processo di pesca, che sta esportando Slow Food in tante aree protette marine italiane.
Ora invece andiamo a Grottaglie, in provincia di Taranto. Qui c'è Inmasseria dei Fratelli Cassese. Questa è diventata negli anni un'importante azienda agricola che cerca anche di diversificare la propria produzione, facendo leva comunque su prodotti di qualità e sempre tipici pugliesi. Pensate che solo all'olivo vengono dedicati circa 200 ettari di terreno. Anche qui si sono sperimentate nuove tecniche, così ci ha fatto capire il direttore commerciale, che è Massimo Telese.
All'interno della nostra azienda abbiamo diverse filiere e quindi abbiamo la filiera casearia con un allevamento di 250 mucche di razza frisone italiana, abbiamo una filiera olearia con la presenza di, su un'estensione totale dell'azienda di 400 ettari, 200 sono vocati all'uliveto e dicevo con una presenza di 40.000 alberi secolari del 1720. È un allevamento avicolo, una filiera avicola con circa 50.000 capi, quindi inevitabilmente da questa produzione giornaliera derivano degli scarti di produzione e nella nostra circostanza la quantità era abbastanza considerevole, per cui la multifunzionalità dell'azienda e la presenza importante di questi scarti di produzione ci ha indotto 10 anni fa a un'intuizione, quella appunto di valorizzare gli scarti di produzione per produrre energia rinnovabile. Quindi abbiamo realizzato il primo impianto di biogas di un'azienda agricola in Puglia. Oltre all'ottenimento quindi dell'energia, otteniamo anche il digestato.
Senta, ma vi sentite in qualche modo, diciamo, non solo in Puglia ma anche, diciamo, un po' in tutto il Mezzogiorno delle mosche bianche per questo motivo?
Assolutamente sì, tant'è vero che proprio per questo motivo sono piovuti addosso alla nostra azienda per un clamore mediatico dei riconoscimenti molto importanti e quindi Legambiente nel 2013 ci riconosce come migliore pratica a livello nazionale, cioè l'azienda che nel 2013, la prima azienda che produce e non inquina. Nel 2014 abbiamo vinto il premio come sviluppo sostenibile all'Ecomondo e quindi è arrivato anche questo riconoscimento, ma le stavo appunto dicendo che tramite questo impianto di biogas che abbiamo realizzato, noi abbiamo praticamente ridato alla terra ciò che la terra ci ha dato, perché il digestato non è altro che un ammendante organico eccellente e che è idoneo per l'agricoltura biologica. Per cui il biogas agricolo è la perfetta sintesi, secondo noi, del concetto di economia circolare, perché attraverso questa digestione anaerobica superiamo quelle che sono le fonti fossili, contrastiamo i cambiamenti climatici, non facciamo altro che aumentare anche la fertilità dei terreni, specie in una regione che, come diceva lei, nel meridione come la nostra, subisce anche un processo di desertificazione.
Tra tutte le attività, qual è poi quella che secondo lei è più sostenibile dal punto di vista ambientale? Diciamo l'altra punta di diamante della vostra masseria.
Ma guardi, praticamente la nostra azienda produce solo ed esclusivamente qualsiasi filiera è completamente ecosostenibile, tant'è vero che oltre al fatto di convenire per l'immagine dell'azienda, noi sosteniamo che conviene economicamente essere sostenibili, per cui il cerchio, il virtuosismo che si è legato, che si è creato, grazie a questa filiera energetica, ha chiuso appunto un ciclo virtuoso di produzione e, come le dicevo prima, noi restituiamo alla terra quello che la terra ci ha dato.
Ci spostiamo un altro po' più in là, andiamo alla terza, sempre in Puglia. Progeva, un'impresa che si occupa di recupero e trattamento di rifiuti organici e sottoprodotti di origine animale e vegetale. E come lo fa? Col compostaggio. Questo è un modo appunto per ridare vita a ciò che la natura ci ha donato, lo diceva prima Telese, ma lo dice anche l'amministratore unico dell'azienda, che si chiama Lella Miccolis.
Che è un esempio concreto di economia circolare, non solo perché noi trasformiamo rifiuti in risorse e quindi diciamo facciamo rinascere quello che sembrerebbe una cosa già morta, perché rintroduciamo nell'economia, in particolare nell'agricoltura, quelli che sono i cosiddetti rifiuti organici di varia tipologia, in particolar modo i residui dell'alimentazione e i residui della manutenzione del verde. E poi noi siamo stati coerenti nell'impostazione aziendale a tutto tondo, tant'è che noi abbiamo ricevuto proprio quest'anno due premi come ci siamo orientati a livello aziendale lungo le tre direttrici della sostenibilità a livello ambientale, economico e sociale. Esempi: il fatto che noi produciamo energie rinnovabili e utilizziamo energie rinnovabili, nel senso che se si va a leggere la nostra bolletta, la componente principale dell'energia che noi acquistiamo deriva da fonti rinnovabili, ma noi abbiamo anche installato dei pannelli solari fotovoltaici, ma abbiamo anche installato dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.
Senta una cosa, parlando con altre aziende del tipo, mi dicono che comunque, tra virgolette, la burocrazia sotto questo punto di vista è davvero pesante. Anche voi registrate questo, però?
Sì, allora le dico, io riscontro che un freno proprio all'attuazione dei principi della green transition e dell'economia circolare è proprio la burocrazia, ma tradotta nelle autorizzazioni, diciamo, che bisogna ricevere per poter poi implementare determinati processi, adottare determinate tecnologie e anche utilizzare determinati presidi ambientali che poi ci consentono di ridurre, mitigare, neutralizzare gli impatti, ma non solo, noi facciamo molta ricerca e sviluppo all'interno. E però a volte si arriva a delle scoperte scientifiche, delle innovazioni tecnologiche che tu di fatto non puoi applicare i tuoi processi perché, diciamo, la materia non è stata normata, e quindi questo è sicuramente rappresenta un duplice, diciamo, freno a concretizzarsi appunto di questi principi.
Quanta occupazione e sviluppo siete riusciti a creare tramite queste tecnologie?
Si riduce il numero di operai a seguito di queste, diciamo, applicazioni, nel senso proprio coloro che lavorano manualmente, però siccome c'è dietro tutto un discorso di monitoraggi continui, diciamo, sono aumentate quelle figure che servono appunto a controllare i processi e anche tutti coloro che poi devono seguire delle procedure, no? A molte volte legate anche all'autorizzazione o legate proprio alla richiesta di incentivi, perché a volte alcune attività sono anche incentivate, però ci sono delle procedure molto molto sofisticate per poter ottenere finanziamenti, incentivi, agevolazioni e soprattutto ci sono tantissimi controlli da effettuare, quindi è cambiato il profilo, ecco, lo skill del personale.
E allora finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio dedicata alla settimana sociale dei cattolici italiani. Noi abbiamo parlato dei temi che ci sono stati, appunto soprattutto l'inclusione sociale e la transizione ecologica, e poi siamo andati a vedere una serie di aziende che in sostanza questa transizione ecologica l'hanno già messa in piedi. E quali sono? La Riserva Naturale di Torre Guaceto, in Masseria e Progeva, tutte aziende pugliesi che appunto sono state visitate anche da chi ha partecipato alla settimana sociale in questi giorni. Allora, per ora è tutto, io però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. A dopo.